Il cammino.
Buongiorno da Roncisvalle. Siamo tornati dopo 4 anni, siamo tornati a Roncisvalle. Ci sono io, Sergio Valsania, e c'è un ospite d'eccezione. C'è Pier Giorgio Di Freddi, che ha deciso di venire con noi e fare con noi questa volta per intero, senza il nostro sistema tradizionale delle staffette, di fare tutto il cammino. E questa volta abbiamo anche osato un po' sulla logistica, nel senso, ieri abbiamo dormito tranquillamente nelle nostre case, oggi abbiamo fatto tutto il viaggio, partendo io da Roma e Pier Giorgio da Torino, però lui ha avuto qualche piccolo problema di logistica durante il viaggio.
Non so se fossero dei segnali che mi sono stati mandati, perché sono arrivato all'aeroporto, dovevo essermi alzato alle 5 della mattina, cosa che non faccio mai, e avevo la prenotazione regolarissima. Sono arrivato all'aeroporto, mi hanno detto che c'era quello che si chiama overbooking, quindi il volo era pieno e mi dovevo arrangiare. Allora alla fine mi hanno mandato a Nizza con una macchina, 3 ore di cammino. Quando sono arrivata a Nizza ero in ritardo di 5 minuti sul volo che doveva partire, e quindi anche quello non l'ho preso. Ma io imperterrito, nonostante i 2 segnali che mi sono stati mandati evidentemente da qualcuno, sono riuscito a prendere quello dopo, sono arrivato un po' in ritardo e adesso sono qua.
Comunque puntualissimi, alle 6 possiamo andare in onda da questo luogo, che è veramente un luogo di una, mi viene da dire, di un misticismo struggente, ma non so se lo posso dire, è un luogo simbolo, che è il luogo di partenza tradizionale per il cammino. Abbiamo davanti un grande cartello che dice Santiago de Compostela 790 chilometri, insomma è uno di quei cartelli che mettono un po' paura.
Ma credo che sia falso però, no? Perché da quello che ho letto sono 800 fino a Finisterre, probabilmente la strada è 790, sono i chilometri di asfalto,
e i nostri quindi saranno sicuramente di più.
Ah, tu dici, vabbè, speriamo.
Però è impressionante come quella cifra cali via via che si cammina. Noi abbiamo visto nella nostra esperienza di 4 anni fa, il cammino è una cosa avvolgente, e è anche vera quel monito che sta scritto in qualche piccolo gadget e su qualche muro che si incontra, che non siamo noi pellegrini che facciamo il cammino, ma è il cammino che via via ci fa, ci cambia, forse ci insegna qualche cosa, comunque ci abitua a pensare, a relazionarci, anche a vivere su tempi un po' diversi da quelli che siamo abituati a frequentare in città.
E speriamo che il cammino ci faccia e non ci disfaccia, come diceva Siena mi fedis, fecemi maremma. Credo che l'esperienza dei pellegrini sia invece proprio quella, no? Che in realtà il cammino ti disfa perlomeno i piedi, i muscoli e così via. Io sono venuto, so che tu sei venuto per motivi spiritualistici, io sono venuto per motivi materialistici, ma per smaterializzarmi, come una cura dimagrante. Vediamo se perlomeno questo effetto ce l'avrà di rendermi più spirituale, nel senso di meno corporale. Oltre agli intoppi di cui ho parlato prima, ieri mi è anche successo un fatto curioso, perché sono andato dall'ortopedico, naturalmente preoccupato di quello che potrebbe succedere durante il cammino, questo famoso disfare dei piedi. Lui mi ha dato tutta una serie di medicine da comprare, e io mi sono fermato in una farmacia a caso, letteralmente a Torino, perché semplicemente stavo guardando se non avevo dimenticato il portafoglio, ho visto che c'era una farmacia. Sono arrivato in questa farmacia, sulla porta c'era un'immagine della Madonna, ma ho superato questa porta, sono entrato dentro e mi sono trovato in una farmacia che non credevo esistesse, era piena di crocifissi, di immagini e statuette di Padre Pio, della Madonna, vendeva santini, libri di Meggiugori e così via, e l'ho preso anche questo un po' come un segno. Ho chiesto al farmacista, dico, ma non sembra che ci sia un po' una contraddizione fra il vendere le medicine da una parte, no? L'aspetto razionale delle cose, e poi invece proporre i santini, che l'aspetto, se così vogliamo, è fideistico e razionalistico. Poi quando mi sono successi questi due intoppi quest'oggi, perdere due aerei uno dietro l'altro, come se fosse un avvertimento perché non dovessi andare, ho cominciato a pensare effettivamente come, al di là dello scherzo, ci siano effettivamente questi due modi diversi di leggere le stesse cose. Io che sono non credente le prendo semplicemente come un effetto del caso, o forse, se vogliamo, nel caso degli aerei, del caos, perché effettivamente sappiamo quali siano i problemi, non soltanto dell'Italia ma più in generale delle compagnie aeree. Invece credo che qualcuno che creda potrebbe prenderli effettivamente come segni che vengono mandati da qualcuno o qualche cosa, che poi però devono essere interpretati. Il vero problema di tutte queste cose è proprio questo, che si richiede un'interpretazione, mentre dal punto di vista razionalistico e scientifico non ci sono interpretazioni, bisogna trovare semplicemente l'unico modo corretto in cui queste cose succedono. Tu come la vedi, Sergio?
Ma io ho sempre questo sospetto che le cose che si riescono a spiegare siano molto poche, quelle per le quali si riesce a dare una spiegazione in termini rigorosamente scientifici, per usare questa locuzione, non so bene, poi sono venuto qua anche e ti voglio fare un sacco di domande, ora sei qui, avremmo giorni, ore, un sacco di occasioni, pranzi, cene, tutto per farmi spiegare un sacco di cose. Io penso che le cose che non hanno una spiegazione non per questo debbano essere abbandonate. Un sacco di cose non hanno una spiegazione, non per questo non esistono, anzi, le cose che sentiamo che ci vengono addosso, che ci toccano, che fanno parte della nostra vita, molto spesso sono delle cose che non riusciamo a spiegare. Ora, se tutte le volte che una cosa non si può spiegare viene spinta fuori o relegata sul panorama o messa in una condizione di inferiorità rispetto alle altre cose, noi rischiamo di perdere molto di quello che la vita ci può dare, ma anche in termini di domande su noi stessi e di rappresentazione di quella che è la nostra vita, cioè rischiamo di fare una vita più povera di quella che potremmo fare se invece ci gettassimo a corpo morto, come io ogni tanto mi sforzo di fare, anche in queste cose che non si possono capire del tutto, però ci sono.
Credo che tu, Sergio, abbia messo il dito sulla piaga, se vogliamo cominciare subito
a parlare di piaghe,
a parlare di queste cose prima ancora che ci vengano, in maniera preventiva, perché è interessante che spesso quando si parla di fede e scienza, il fedele mette il dito per l'appunto sulle cose che la scienza non può spiegare, per dire ecco lì ci potrebbe essere in realtà l'intervento divino. È un po' la concezione che nel Settecento si chiamava letteralmente così, il Dio tappabuchi, tutto ciò che rimane come buco nella spiegazione scientifica, allora quella è l'intervento divino. Naturalmente è un atteggiamento molto pericoloso, no? Per coloro che credono identificare Dio con i buchi della scienza, perché man mano che poi questi buchi vengono scoperti, o meglio vengono coperti, e naturalmente Dio viene spinto sempre più fuori, no? E c'è il rischio che poi alla fine per il credente si dissolva. Mentre invece quello che dicevi tu è esattamente l'atteggiamento dello scienziato. Einstein per esempio l'ha detto spesso nei suoi saggi e nei suoi libri, che il vero miracolo è che la scienza riesca a spiegare qualche cosa, non che ci siano dei buchi nella spiegazione scientifica, perché questo tra l'altro il Novecento poi ci ha insegnato che ci devono essere, il teorema di Gödel per esempio, il principio di indeterminazione di Heisenberg, puntano il dito proprio sul fatto che c'è un'incompletezza della conoscenza matematica e scientifica, e invece la scoperta vera, il miracolo tra virgolette, se vogliamo usare questo termine, è proprio che qualche cosa si riesca a spiegare. E tra l'altro poi dopo Einstein identificava questo con la concezione elevata della divinità, il Dio astratto degli scienziati da Pitagora fino a lui, ma credo attraverso i millenni, cioè lo scienziato ha una sua fede che è molto diversa dalla fede dei riti, delle messe, professi, per esempio dei rosari o di qualunque altra religione istituzionalizzata. La fede dello scienziato è la credenza, che ovviamente è per l'appunto una credenza, che però è corroborata da prove man mano che si fa questo cammino, in questo caso scientifico, la credenza, dicevo, che il mondo sia qualcosa di ordinato, che ci sia una ragione dietro all'apparente caos o complessità delle cose, e questa ragione in parte si è incarnata, se vogliamo usare le parole del Vangelo secondo Giovanni, cioè si è incarnata nel senso che l'uomo è, come già definivano gli stoici, un animale razionale. Allora ovviamente la ragione dell'uomo nei confronti della ragione con la R maiuscola dell'universo è qualcosa di molto più limitato, però è della stessa essenza, e quindi c'è la speranza che possa in qualche modo l'uomo riuscire a capire qualche cosa appunto di questa ragione cosmica, e questo è la scienza. Allora forse quando si fanno questi dibattiti fra fede e scienza non è che si fa un dibattito fra coloro che credono e coloro che non credono, ma fra coloro che credono in qualche cosa e coloro che credono in altre cose. A volte gli scienziati, forse con un po' di superiorità magari, sostengono: ma questa è la vera religione, il vero Dio è il Logos, tra l'altro, la ragione per l'appunto, l'ordine delle cose, mentre invece il resto forse sono un po' gli aspetti più, non dico magari superstiziosi, ma più antropomorfi, naturalmente più vicini all'uomo, e questo è effettivamente, io credo, il vero nucleo del dibattito. Quindi non tra chi crede e chi non crede, ma tra chi crede in qualche cosa e chi crede in un'altra cosa.
E dopo questo passaggio musicale di un brano attribuito a Alfonso X il Saggio, che era uno dei re di queste terre quando ancora erano terre di confine fra l'ambito culturale cristiano e l'ambito culturale islamico, perché forse parlare di cristianità e di Islam è abbastanza improprio. Cominciamo ad addentrarci ancora un po' di più in questa ricerca di pezzi sui quali cominciare a costruire questo percorso, non solo a piedi ma anche con la testa. Io ho portato due libri che tenterò di rileggere mentre nelle serate, magari quando ci si ferma, se sono abbastanza in forza ne infilo uno nello zaino, domani no, domani minimo del peso possibile. Io mi sono portato Miguel de Unamuno, Del sentimento tragico della vita, che è un libro secondo me di una profondità e di una capacità di rappresentare il fatto che l'uomo non ha una sicurezza di niente, che vive nell'insicurezza e che deve crearsi delle certezze, che sono sapendo che se le sta creando. C'è una frase bellissima quando lui dice che lui spera di essere immortale, pensa di doversi comportare in modo da guadagnarsi questo diritto, e che lui vuole un'immortalità piena che comprenda anche il dolore, non vuole una immortalità che sia stata privata di qualche pezzo della sua dimensione umana. E poi mi sono portato un testo fondamentale per la cristianità e per il cattolicesimo di oggi, che è L'introduzione al cristianesimo di Joseph Ratzinger, scritta 1968 da allora solo un teologo che si pone praticamente tutti i problemi della cristianità, e secondo me se li pone con un grandissimo rigore. Dopo questo lavoro mi pare che la sua opera sia andata sempre scavando più a fondo su questi punti, però per dire uno degli aspetti secondo me centrali, che si ricollega moltissimo a quello che diceva Pier Giorgio un attimo fa, è il rivendicare l'elemento centrale della fede, cioè credere che esista un Dio personale. Poi tutto il resto in qualche modo è discutibile, ma la differenza fra chi crede e chi non crede è appunto chi immagina che il mondo esista di per sé, per una sorta di casi inspiegabili, però che esistono e basta, e chi pensa che il mondo sia l'opera di qualcuno, come poi questa questo passaggio dalla volontà all'essere è avvenuto, è difficile immaginare, noi lo possiamo sapere, e che questo qualcuno sia presente anche dentro la sua creazione. E io appunto vorrei farmi spiegare però perché il fatto che questa creazione sia conoscibile, che di questa creazione noi possiamo ricostruire una serie di meccanismi di funzionamento, perché questo deve negare per forza il fatto che questa creazione sia anche il luogo prescelto per l'incontro fra l'uomo e una personalità che i cristiani immaginano e riconoscono in Dio come si è manifestato nelle scritture.
Siamo Pier Giorgio Di Freddi e Sergio Razzania, che avete appena sentito, e stiamo per partire per il pellegrinaggio di Santiago di Compostela. Valzania vi ha appena detto quali sono i due libri che lui si è portato nello zaino, nel bagaglio, perché lo accompagnino in questo percorso. Anch'io ne ho portati due, naturalmente ognuno sceglie in base a quello che è. Lui ha portato Ratzinger, io ho portato Darwin, l'origine della specie. In parte c'è un motivo contingente, perché a settembre, anzi l'ultima settimana di agosto, ci sarà il Festival della Creatività di Sarzano, dove ogni anno io faccio tre serate di letture. Lo scorso anno abbiamo fatto tre serate su Einstein, due anni fa tre serate su Galileo, e quelli però già li avevo letti. E invece quest'anno faremo tre serate su Darwin, e allora insomma, bisogna leggere. Ho cercato di unire l'utile al dilettevole, portandovi l'origine della specie. In parte è ovviamente una piccola provocazione, anche perché mi immaginavo che ci sarebbero stati libri di altro tenore, no? E volevo per l'appunto fare il controcanto. Però non è solo una provocazione, perché l'ho scritto anche sul sito della radio. Io in qualche modo posso dire di essere venuto per ricercare, così come fanno tutti i pellegrini, anch'io ricercare Dio nel cammino. Però ognuno ha la sua nozione di Dio. Prima ho accennato come lo intendono gli scienziati, o perlomeno qualche scienziato, ma c'è un'espressione molto bella di Baruch de Spinoza, che chiamava Dio la natura, Deus sive natura. Ed ecco che allora venire su questo cammino, di cui io ho visto molte foto, non l'ho mai fatto nemmeno in auto, quindi per me sarà una scoperta completa, e beh, dicevo, venire su questo cammino a ricercare la natura, io sono sicuro che la troverò. Non so se loro troveranno il loro Dio, perché quello è molto più complicato. Si parlava per l'appunto di un Dio personale, e su questo naturalmente avremo tutto il mese per discutere e parlare, quindi affronteremo questo argomento in seguito. Però io credo che sarà molto più difficile, anzi, se a un certo punto lo incontrassero e mi dicessero l'ho incontrato e io non confermassi, ecco che qui cominceremmo a discutere veramente. L'altro libro invece che ho portato è un libro più leggero, ma non troppo, perché volevo anche un po' rilassarmi e non soltanto leggere Darwin. Quindi ho portato un libro di Umberto Eco, il quale ne ha scritti molto di più di quanto uno possa leggere, forse anche di quanto lui possa leggere, e questa è una raccolta di articoli che sono usciti negli ultimi anni su Repubblica e sull'Espresso, che si chiama A Passo di Gambero. Sono articoli di commento praticamente degli anni dal 2000 al 2005, quindi questi saranno alcuni dei gli spunti su cui potremo anche parlare. Umberto Eco naturalmente è un grande affabulatore, un grande parlatore, e anche spesso un grande provocatore intellettuale, quindi ci sono sicuramente cose che ci daranno l'occasione per qualcuna delle nostre conversazioni. Volevo, confesso, portare un libro di matematica, l'ho tenuto fino a stamattina sullo zaino, era un libro sul pi greco, ma poi quando l'ho sfogliato ho pensato che forse insomma potevo prendermi per un momento un piccolo riposo dalla matematica, e intanto in ogni caso la matematica uno la fa dentro la sua testa, non c'è bisogno di portarsi libri spesso. E poi abbiamo già cominciato con Valzania a fare esercizi di logica, lui mi diceva no, questo non è vero, e allora questa sera probabilmente già con un foglietto incominceremo a vedere se i nostri ragionamenti sono logicamente corretti oppure no. Per fare un esempio delle provocazioni intellettuali di Umberto Eco, a cui accennavo poco fa, tratte da questo suo libro A Passo di Gambero, uno degli articoli che mi ha appunto colpito, mi è cascato l'occhio sopra, ma essendo appunto in partenza per un pellegrinaggio o per un cammino, l'ho subito notato, ed è un articolo che si intitola Chi non crede in Dio crede a tutto, questo naturalmente è una famosa citazione, e mentre l'ho guardato questo articolo mi sembrava di poter dire il contrario, perché a me sembra vero l'esatto contrario, cioè nel momento in cui uno crede a una cosa così enorme come la divinità, pensare che ci sia per l'appunto un ente o antropomorfo, o perlomeno personale, che è all'origine di tutte le cose, beh, quando uno fa questo passo di credere a questa enormità, poi non gli dà nessun fastidio credere a tutto il resto. Infatti, se uno si guarda intorno, poi i credenti sono spesso ben disposti a credere, ad esempio, alle Madonne che piangono, ai miracoli di Padre Pio, il quale salutiamo perché oggi viene esposto per 3 mesi, credo, con la salma, no? E così via. E invece a me sembra che sia vero il contrario, per l'appunto, cioè chi crede in Dio può credere a tutto, e sono gli atei che invece vengono spesso accusati, no? E poiché non credono in Dio, allora poi dopo possono permettersi di credere, di avere superstizione, eccetera. Io non penso che la gente si divida per l'appunto in 2 categorie, i credenti che credono in Dio e dunque credono a tutto, e quelli che non sono credenti che credono a un certo numero di cose ma non a tutto. Non so se tu sei d'accordo.
Mi fa venire in mente una famosa storiella che si racconta a proposito di, non ricordo quale matematico, uno di quelli della teoria dei giochi, che aveva un ferro di cavallo inchiodato sopra
la Bohr, era il fisico Bohr.
E allora vanno, la teoria dei quanti, arrivano lì e gli dicono ma non crederà mica a quelle cose, indicando il ferro di cavallo inchiodato sopra la porta, e lui risponde: ma tanto funziona, non occorre mica a crederci perché funzionino. Questo gioco del credere e non credere, secondo me, poi si incastra in un'altra di quelle cose, per tornare all'introduzione al cristianesimo di Joseph Ratzinger, sul fatto che nessuno crede completamente o non crede a niente. Il credere è un itinerario, un percorso, un cammino, uno sforzo, è la costruzione di sé. Uno costruisce le cose nelle quali vuole credere, tant'è che poi la preghiera, il fondamento della preghiera è chiedere l'incontro, tentare di ascoltare e quindi tentare di faticosamente costruire quella che è la fede, con un'entità che magari uno proprio con la ragione arriva a percepire, a immaginare, a supporre che dal niente non sia potuto nascere quello che abbiamo davanti, quella natura appunto che piaceva tanto a Spinoza. È quella cosa che poi in maniera molto 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 volgare viene proposta con la teoria dell'orologiaio: se c'è un orologio ci sarà pure un orologiaio. Comunque stiamo ancora girando attorno, perché io mi voglio fare spiegare da Pier Giorgio Di Freddi come si fondano l'etica e l'estetica senza una qualche trascendenza, non solo che cosa credono gli scienziati, che non mi basta.
Altania ha proposto ormai alcuni dei temi, ma mi immagino che potremo parlarne in futuro. Non dobbiamo esaurire tutto quest'oggi, anche perché io in particolare sono appena arrivato e mi sto guardando intorno con molta attenzione e anche abbastanza divertimento, perché si vedono persone di vario genere. Appena arrivato un pellegrino, così possiamo chiamarlo, con uno zaino che era 3 volte lui, e dentro aveva quello che appariva dal di fuori perlomeno come un antenna parabolica, è un modo strano di portarsi dietro, no? Tutto quello che serve. C'era una signora di una certa età che ho visto prima arrancare, e mi sono detto: vabbè, insomma, se ce la fa questa signora, probabilmente posso farcela anch'io. Poi ci sono persone di vario genere, atletici anche meno. Ci sono scenette che sono dovute al fatto che noi siamo qui seduti con dei microfoni, c'è un cameraman che riprende noi che parliamo nei microfoni, c'è una signorina che sta facendo la foto al cameraman che riprende noi che parliamo nei microfoni, e così via. Questa catena si può allontanare via via. Quindi una parte, credo, del divertimento, in questo momento è uscito tra l'altro quello con lo zaino e con la parabolica, una parte del divertimento sarà anche questo, di vedere coloro che ci stanno intorno, vedere la gente che cammina, ad esempio questa coppia che sto osservando in questo momento è perlomeno improbabile come pellegrina. Sono vestiti con giacche che sembrano ritagliate dalle coperte di lana di una volta, tutti e due però hanno le scarpe da camminatori, insomma sarà interessante. Naturalmente poi così come gli altri sono oggetti di osservazione per noi, noi diventiamo oltre che soggetti osservatori anche gli oggetti di osservazione degli altri, e quindi mi immagino che gli altri si divertiranno allo stesso modo a sentire noi, insomma sarà divertente, anche se questo cartello che ho guardato per tutta la sera, Santiago de Compostela 790 chilometri, un po', devo dire la verità, mi inquieta. Domani se possiamo stiamo seduti di fronte a cartelli che non ci ricordino così direttamente quanto abbiamo di fronte.
Il cartello di domani indicherà una cifra più bassa, questo già lo sappiamo. Siamo arrivati ai ringraziamenti, siamo qui per il lavoro indefesso di Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, mentre a Roma Alfredo Morana e Betta Parisi permettono che la nostra trasmissione venga diffusa in tutta Italia. Vi ricordo anche che se ci volete scrivere l'indirizzo è ilcammino@rai.it, se andate sul sito di Radio 3 trovate anche tutte le informazioni relative a dove siamo, cosa stiamo facendo e da domani cominceranno a esserci anche alcune fotografie. Cosa faremo domani? Abbiamo già cominciato a questionare su qual è l'ora giusta per partire, perché Pier Giorgio sostiene che prima delle 10 il mondo non esiste, una delle sue certezze, il mondo comincia da...
È una versione dell'idealismo.
Mentre il consiglio buono sarebbe quello di partire più di prima mattina possibile, comunque abbiamo ancora parecchie ore per dibattere dell'argomento. Noi stiamo per andare alla segreteria qui del monastero, dove ci faremo mettere il siglio e il primo timbro sulle nostre credenziali che daranno l'avvio ufficiale al nostro cammino come pellegrini.
Ma ho sentito dire che ci tatuano una conchiglia, è vero o no?
No, ci mettono solo un timbro su un pezzo di carta, però il timbro è molto bello, ma se vuoi possiamo provvedere, guarda, in Spagna i tatuatori sono veramente grandi. E il nostro obiettivo di domani è Zubiri, che dovremo raggiungere dopo un cammino di 24 chilometri. Questo è il tratto del cammino più movimentato, perché c'è qualche salita e c'è qualche discesa, però è uno di quelli belli nel bosco, tant'è siamo in mezzo alla natura, alla vegetazione.
In mezzo a Dio.
In mezzo a Dio, siamo d'accordo.